Breve racconto del Risorgimento di Bruno Ezzi. Dodicesima puntata. La battaglia del Volturno e la proclamazione dell'unità.
Il 19 agosto, senza troppe difficoltà, i garibaldini sbarcarono nella spiaggia di Melito, nella punta più a sud della Calabria. Se in Sicilia l'incapacità degli ufficiali borbonici si era sommata a sospetti tradimenti, nel continente, per l'esercito napoletano, le cose andarono anche peggio. Almeno nell'isola si era combattuto. In Calabria, invece, il generale Fileno Briganti lasciò Reggio ai garibaldini, quasi senza sparare un colpo. In seguito, secondo la testimonianza di Giuseppe Cesare Abba e di Giuseppe Bandi, sarebbe stato trucidato come traditore dai suoi stessi soldati. Molti ufficiali tradirono per pavidità o perché lusingati dalle promesse di carriera o di denaro. Alcuni di questi, i più opportunisti, passarono con l'esercito piemontese, ma furono presto umiliati. Come ha scritto Gigi Di Fiore, guardati con diffidenza e messi subito in pensione. Napoli era allora la città più popolata d'Italia, la terza in Europa, con quasi 500.000 di abitanti. Il re, Francesco II, salito al trono il 22 maggio 1859, aveva rispolverato inutilmente la Costituzione che il padre aveva concesso 12 anni prima. Aveva anche nominato il liberale Liborio Romano capo della polizia e ministro dell'interno. Fu proprio costui a spingere il re a lasciare Napoli per Gaeta, onde evitare che un eventuale combattimento danneggiasse la città. Romano, già in contatto con Cavour, era un eccezionale esempio di trasformismo. Fu lui il 7 settembre a ricevere Garibaldi, che giunse a Napoli in treno con pochi uomini e senza sparare un colpo tra il tripudio della piazza. Romano riportò l'ordine a Napoli servendosi anche della camorra. Come ha scritto Gigi Di Fiore, tra i nuovi gendarmi c'erano ormai decine di camorristi organizzati in compagnie e pattuglie, pronti a controllare tutti i quartieri della città. I delinquenti, esibendo un bel fiocco tricolore sul cappello, si erano trasformati in poliziotti. Quando Cavour seppe che Garibaldi avrebbe voluto occupare Roma e poi marciare su Venezia, chiese a Napoleone III l'assenso per un intervento piemontese teso a bloccare la strada alle camicie rosse. Ottenuto il via libera dall'imperatore francese, egli inviò l'esercito che, senza dichiarazione di guerra, in barba a ogni principio di diritto internazionale, invase lo Stato Pontificio e si scontrò con l'esercito del Papa, sconfiggendolo, nella battaglia di Castelfidardo, il 18 settembre. Ormai si erano create le condizioni per ampliare il regno di Sardegna con l'inglobamento del sud Italia. Il traguardo, però, richiedeva una guerra tra italiani. Francesco II, visto lo sfaldamento da parte del suo esercito, aveva deciso di ritirare le forze rimastegli a Gaeta e a Capua, per concentrarle e tentare il tutto per tutto. Il 1 ottobre i borbonici scatenarono a nord di Napoli la battaglia del fiume Volturno, la più grande dell'intera campagna. Garibaldi comandava allora più di 30.000 uomini, che furono contrapposti a circa 40.000 napoletani. Il primo giorno, iniziato con un relativo successo dei napoletani, terminò con una sostanziale vittoria dei garibaldini, che, grazie alle brillanti intuizioni di Garibaldi e a un abile gioco delle riserve, riuscirono a mantenere le posizioni di partenza. Il giorno seguente parte delle truppe piemontesi si unì alle camicie rosse nella zona di Caserta Vecchia e l'esercito di Francesco II fu definitivamente respinto. Il 26 ottobre, nei pressi di Teano, vicino a Caserta, Garibaldi incontrò Vittorio Emanuele II. Il re gli comunicò che da quel momento solo l'esercito regio avrebbe continuato la guerra. Garibaldi dovette quindi cedere le terre conquistate. Esortato da Cavour ad essere generoso, Vittorio Emanuele II gli offrì doni e onori, che in gran parte l'eroe rifiutò, accettando soltanto il grado di generale di corpo d'armata. Come ha ricordato Giuseppe Bandi, il re non degnò di una sola parola le povere camicie rosse, senza le quali non sarebbe entrato in Napoli trionfando. L'incontro tra Vittorio Emanuele II e i napoletani non fu tra i più felici. Il re, comportandosi con poca cortesia e una certa freddezza, non fece nulla per rendersi amabile. La guerra contro Francesco II non era però conclusa. Capua fu assediata anche con l'uso dei cannoni rigati, estremamente precisi, senza riguardo per i civili. Anche a Gaeta si utilizzarono gli stessi metodi e a partire dal 21 gennaio i bombardamenti furono intensificati. La popolazione di Gaeta fu decimata dai bombardamenti e dal tifo. I cannoni non risparmiarono neanche gli ospedali. Il 13 febbraio 1861 terminarono le ostilità e la città capitolò con l'onore delle armi. Francesco II e la regina Maria Sofia raggiunsero Roma, ospiti di Pio IX. La conclusione dell'Unità d'Italia fu favorita dall'Inghilterra, che impedì alla Francia e all'Austria di reagire all'annessione dei territori pontifici da parte del re di Sardegna. L'Inghilterra accettava con favore la nascita di un nuovo grande stato che contrastasse le mire egemoniche dei francesi sull'Europa continentale. Le Marche e l'Umbria, così come Napoli e la Sicilia, divennero italiane attraverso plebisciti. Lo storico scrittore Cesare Cantù ci ha lasciato un'eloquente descrizione della correttezza democratica di quelli napoletani. Scrive Cantù: qui il plebiscito giungea fino al ridicolo, poiché, oltre a chiamare tutti a votare sopra un soggetto dove la più parte erano incompetenti, senza tampoco accertare l'identità delle persone e fin votando i soldati, si deponevano in urne distinte i sì e i no, lo che rendeva manifesto il voto, e fischi e colpi e coltellate a chi lo desse contrario. Un villano gridò «Viva Francesco!» e fu ucciso all'istante. Terminati gli scontati plebisciti e caduta la cittadella di Messina, ultima importante sacca di resistenza borbonica, il 17 marzo 1861 l'unità dell'Italia fu ufficialmente proclamata dal nuovo Parlamento. Il re mantenne il nome di Vittorio Emanuele II e non quello di Vittorio Emanuele I, come sarebbe stato più logico. Era il segno che l'onore dei Savoia era più importante di quello dell'Italia intera, che veniva considerata come un'estensione del Regno di Sardegna. La bandiera tricolore, nata ai tempi delle conquiste napoleoniche e simbolo dei repubblicani, divenne con l'emblema dei Savoia nel bianco la bandiera nazionale. Era un simbolo di conciliazione tra due visioni antagoniste dell'unità. Cavour avrebbe voluto muovere un'ulteriore guerra contro l'Austria per ottenere il Veneto, ma il governo inglese, che temeva una pericolosa destabilizzazione politica dell'area balcanica, era ostile a questo progetto, che fu così abbandonato. Per il Veneto e per Roma bisognava ancora attendere.